SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Ospitiamo oggi lo scrittore Paolo Giordano, appena atterrato in Australia per la promozione del suo libro Tasmania. Buongiorno e benvenuto, Paolo.
Buongiorno a te, grazie.
Tu sei un fisico, Paolo, e però sei anche uno scrittore. Questa cosa mi ha sempre colpita e mi piace molto, perché in qualche maniera riflette il legame che dovrebbe essere intrinseco, secondo me, è di mutuo scambio tra le scienze e l'umanistica. Parlaci un po' di questa relazione.
In realtà, soprattutto nella letteratura italiana, abbiamo molti esempi virtuosi di dialogo fra le due culture, no? Le famose due culture che a un certo punto abbiamo deciso dovessero essere separate e distinte. Però siamo il paese di Primo Levi, siamo il paese di Gadda, siamo il paese di Calvino anche, o di Daniele del Giudice. Insomma, abbiamo molta esperienza, soprattutto nel Novecento, di sperimentazione nel campo di intersezione fra le scienze e la letteratura. E siamo anche il paese di Galileo, che forse è stato il primo vero Galileo. Noi lo consideriamo per lo più uno scienziato, in realtà, leggendo poi i suoi testi, molti ritengono che fosse un eccellente scrittore anche. Poi però a un certo punto un po' queste due tradizioni si sono staccate, no? E quindi colpisce o stupisce quando qualcuno fuoriesce dalle discipline scientifiche e fa un passo all'interno della letteratura. Io devo dirti, è un tipo di rapporto sul quale rifletto e del quale parlo da 15 anni, ma in realtà lo stupore è sempre stato tutto esterno a me, nel senso che il passaggio da una cosa all'altra, e di nuovo un passaggio che faccio molte volte all'interno della stessa giornata, per me non è quasi neanche un passaggio. Cioè, sono sempre stato una persona affascinata dalla scienza e sono sempre stato un lettore di libri e di romanzi, e trovo che ci sia una continuità assoluta in queste due modalità. Il problema mi sembra più del contorno, cioè che ci abituano a scuola a pensare il mondo in termini di anima o di scienza, come se fossero due vesti completamente separate. Sì. E invece, se ci abituassimo a farle fluire una nell'altra, non staremmo neanche qui a parlarne.
Tu, Paolo, hai vinto il premio Strega con il tuo primo romanzo, che è La solitudine dei numeri primi. Che effetto ha avuto questo su di te, giovane scrittore, giovane uomo anche soprattutto? Ti sei spaventato oppure questa cosa ha un po' rafforzato la tua direzione o, appunto, magari, come dicevamo, un po' tutte e due, fluidità anche in questo caso?
Ah sì, entrambe le cose anche indistinguibili l'una dall'altra, nel senso che molti delle cose che sono successe attorno a quel romanzo, incluso il premio Strega, sono state intrise tanto di entusiasmo e sorpresa e gratitudine, quanto di un certo specifico terrore, no? Perché devo dire, all'epoca non mi sentivo così giovane, avevo 25 anni, ma non mi percepivo così giovane. E più oggi, guardando ai 25 anni, che mi rendo conto che invece sì, ero effettivamente abbastanza giovane e quindi preparato fino al punto in cui potevo effettivamente esserlo. Era sicuramente una fase della vita in cui avevo molta energia, che adesso non ho più, e questo mi permetteva anche di essere un po' non sfacciato, però di saper processare moltissimo materiale, processare moltissime esperienze nuove, processare moltissima curiosità. Ecco, forse quello che mi ha più tenuto in salvo da quell'esperienza, che poteva avere degli aspetti un po' schiaccianti dal punto di vista anche personali, emotivi, è stato proprio l'impostazione un po' scientifica della mia testa, per cui tendo, quando ci sono cose molto complesse o cose molto nuove, tendo ad avere un distacco, per cui mi metto a osservarle un po' e anche a volerle capire, comprendere. C'era molto da comprendere, perché io ero alieno rispetto a tutto il contesto editoriale, anche solo di come si pubblicano i libri, di come li si promuove, di come si parla in pubblico. Erano tutte cose da imparare, e credo che la mia impostazione, come dire, da scolaro abbia prevalso, permettendomi di non credere troppo anche alle lusinghe di quello che stava succedendo, ecco, che poi decadono un po' anche abbastanza velocemente, lasciandoti con un potenziale senso di amarezza che è molto rischioso.
Paolo Giordano, scrittore, vincitore del premio Strega, che si trova in Australia in questi giorni per un tour di promozione del suo ultimo romanzo, Tasmania. E parliamo proprio di Tasmania, Paolo. Si tratta, per certi versi, credo, di un romanzo autobiografico, perché il protagonista si chiama Paolo, come te. Anche lui è uno scienziato, anche lui è uno scrittore, e noi incrociamo la sua vita nel pieno di una crisi esistenziale, mentre cerca di sciogliere la sua matassa interna, però allo stesso tempo cerca anche di comprendere un po' la fragilità del presente che si trova a vivere, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista collettivo. E ci sono dentro tanti temi: c'è il tema del cambiamento climatico, ma c'è anche il tema delle tensioni sociali, ci sono i temi personali, insomma il prisma della vita che agisce e del pensiero che si forma, mi viene da dire, reagendo quasi come in un processo chimico a quello che incontra. È stato difficile scrivere questo libro riuscendo a mantenere in maniera così fluida le fila di così tanti temi?
Se devo dirtelo oggi, mi verrebbe da risponderti di sì, però so che è sempre una risposta un po' fasulla questa, nel senso che i libri sono sempre facili una volta che li hai scritti. E dall'interno, te lo dico, come dire, sono qui in Australia anche per mettere più chilometri possibili tra me e quello che devo iniziare a fare, cioè scrivere un nuovo libro. È una specie di movimento per cui uno va a nascondersi quando deve fare questa cosa, e in un posto dove non possono vederti e non possono vedere il tormento. E so che è stato, soprattutto gli inizi di Tasmania sono stati altrettanto faticosi, perché Tasmania ha una struttura un po' come l'hai raccontata tu, abbastanza particolare, non so se dire addirittura unica, però sicuramente un po' particolare, perché non segue volutamente, non volevo seguire le strutture classiche che riguardano il seguire il personaggio, un seguire una trama, una serie di passaggi che andavano da A a B a C fino a Z, no? come si fa di solito. Volevo, visto che mi sembrava che fossimo tutti quanti immersi, soprattutto dopo la pandemia, in un tempo molto destrutturato, un tempo un po' in cui le gerarchie erano un po' crollate, volevo capire se fossi in grado di scrivere un libro che assomigliasse a questo tipo di panorama collassato, e quindi dovevo muovermi un po' a tentoni, dovevo muovermi per analogie, dovevo muovermi per collegamenti che non potevano essere chiari a me stesso neanche prima. E questo ovviamente genera un po' di paura, no? Perché muoversi a tentoni è più spaventoso, non sai dove arriverai, non sai neanche per lungo tempo. Ecco, è stato un libro che fino a metà della scrittura io non ho capito se era un libro che stava in piedi, e questa è una sensazione di insicurezza che mi sono un po' imposto, ma che adesso mi sembra molto facile. All'epoca ha richiesto uno slancio, diciamo, di fiducia in qualcosa.
E nel libro si parla appunto anche di clima. Ho trovato interessante il modo in cui parli del clima, perché non ne parli mettendolo al centro, cioè la specificità del romanzo non è quella, ma il clima è qualcosa che entra a far parte della conversazione, un po' perché è il presente che stiamo vivendo e non è facile, almeno non mi sono venuti in mente altri romanzi che parlino del clima in questo termine, a parte i saggi. E la Tasmania, appunto, parliamo del titolo, la Tasmania viene indicata un po' come il luogo della salvezza. Nel tuo libro proprio si legge, te lo leggo così com'è, dice: a buone riserve d'acqua dolce, si trova in uno stato democratico, non ospita predatori per l'uomo, non è troppo piccola, ma è comunque un'isola, quindi facile da difendere. Però mi viene da dire, appunto, è un'isola, non troppo piccola, ma nemmeno troppo grande, quindi insomma un'isola che può salvare pochi.
Guarda, prima di venire alla Tasmania riprendo quello che hai detto un attimo fa, che non avevo mai pensato a questo aspetto del libro, mi sembra molto interessante, cioè il trattare il clima in effetti come un aspetto, uno degli aspetti, un aspetto fra i tanti, e non l'avevo realizzato con questa chiarezza, però mi sembra avere senso, perché uno dei problemi di quando affrontiamo nelle conversazioni, ma conversazioni per dire dibattito pubblico, il problema della crisi climatica, è sicuramente anche il modo in cui la stacchiamo dal resto degli elementi della vita, considerandola come una specie di fenomeno a sé stante, assoluto, e quindi tendiamo a parlarne. In queste ore a Bologna c'è stata l'ennesima alluvione, consideriamo sempre il clima con un aspetto di eccezionalità, senza voler realizzare fino in fondo che primo siamo completamente dentro l'epoca dei cambiamenti climatici, siamo completamente dentro la crisi climatica. Quindi uno dei passaggi esistenziali che volevo fare scrivendo questo libro era il passare dal considerare il clima come uno degli argomenti di cui conversiamo al renderlo veramente il clima, cioè qualcosa nel quale siamo immersi. Certi giorni ce ne accorgiamo, altri giorni semplicemente ci siamo dentro e non ce ne accorgiamo neanche, però il nuovo clima estremo in cui viviamo è la nostra nuova vita, e questo mi sembra molto interessante su tanti livelli. La Tasmania è arrivata all'improvviso in mezzo a questi ragionamenti, perché stavo ripercorrevo un po' di articoli, ma anche proprio gli eventi degli anni di cui parla il libro, che sono poi dal 2015 al 2020, e a un certo punto mi sono imbattuto in questo studio scientifico che appunto metteva la Tasmania come il posto migliore in cui salvarsi in caso di, insomma, peggioramento eccessivo della crisi climatica. E ho fatto, però il pensiero successivo è stato immediatamente quello che dicevi tu. Va bene, benissimo per chi riuscirà, per chi vive in Tasmania, per chi riuscirà a comprarsi un pezzo di terra lì, ma ammesso che ce ne siano ancora, in quanti saranno? E subito si affaccia il pensiero dell'ingiustizia climatica, che è un altro tema al quale non dedichiamo abbastanza energia, abbastanza tempo, credo. Tutto ciò che riguarda la crisi ambientale è profondamente legato alle nuove ingiustizie che si affacciano nel pianeta e si affacceranno.
I personaggi che danzano e vivono intorno a Paolo sono molti e ognuno porta temi di grande importanza. C'è la sua compagna Lorenza, c'è il sacerdote, c'è l'allievo, c'è l'amico Giulio e poi c'è Novelli. Novelli è quello che mi ha portata a riflettere di più, perché lui è uno scienziato che studia le nuvole e a un certo punto Novelli, dopo essere stato rifiutato a un concorso per una cattedra, dice: tutto questo essere valutato in continuazione non ha mai fine e questa volta, non lo so, mi ha preso diversamente. E infatti dopo questo praticamente distrugge la sua carriera attraverso delle affermazioni sessiste. La domanda che mi sono fatta è: la rabbia e la frustrazione lo portano a dire quello che pensa o la rabbia e la frustrazione offuscano quello che pensa?
È interessante, non so se ho una risposta, bisognerebbe chiederlo a lui, però è un problema generale per tutti noi questo, no? In realtà è molto centrale in Tasmania questo, proprio questo dubbio che tu hai portato fuori. Una delle domande che mi sono girate nella testa di più mentre scrivevo quel libro è questa: quanto delle nostre frustrazioni personali, delle nostre infelicità, dei nostri eventi di vita anche intima, quanto di questo influenza le nostre opinioni sul mondo che riteniamo oggettive, e il contrario, quanto di questa angoscia che soprattutto negli ultimi anni ci viene proiettata addosso dagli eventi del mondo. In quel momento, mentre scrivevo Tasmania, c'è stata l'invasione dell'Ucraina, non c'era ancora la nuova guerra in Medio Oriente, però insomma sono stati anni di forti pressioni, di angoscia dall'esterno. Quanto di questo invece filtra nella nostra vita intima e nel nostro modo di pensare le relazioni? Io penso che banalmente, come in ogni fenomeno fisico, il rapporto sia dinamico, cioè non ci sia una parete stagna fra i due, fra questo dentro e questo fuori, e sia molto difficile tenere sotto controllo il passaggio che avviene da questa membrana, no? Quindi forse uno dei modi più saggi di reagire a questo che non possiamo controllare è di cercare di rendere il globale un po' più intimo e l'intimo un po' più globale, cioè di tenere insieme le due cose. Novelli in quella parte della sua vita non ci riesce, il che non è una giustificazione per quello che lui fa o dice, ma in quanto scrittore non sono tenuto a giudicare moralmente più di tanto le persone che descrivo, preferisco osservarle, raccontarle e al limite avere un surplus di comprensione, di compassione verso di loro. In quel caso ciò che lui fa, che è antipatico, molesto e anche un po' suicida, come hai detto tu, ha sicuramente delle ragioni che sono radicate anche in una sua infelicità e in una sua fatica. E questo fatto di essere continuamente valutati, devo dire che un po' lo patisco anch'io. Trovo che la nostra epoca ci imponga veramente una valutazione brutale, continua, di chi siamo e cosa facciamo, che a un certo punto, in certi momenti, diventa veramente faticosa da sostenere.
Grazie mille, Paolo.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.